ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
No, io sono tuo padre.
È sempre efficiente lanciafiamme.
Il mio preferito.
Benvenuto sulla Terra.
Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.
E benvenuti e benvenuti a una nuova puntata delle parti di Tom Noiser qui su Radio Wombat 1359 Onde Medie.
Eccoci qua. Bentornate, bentornati a Radio Wombat, ovviamente 13.59, come giustamente dicevi, onde medie, un mediocri e Radio Wombat, punto, org, oddio, c'ho il, net, madonna, mi sbaglio sempre, l'indirizzo internet a cui ci potete ascoltare in streaming fondamentalmente.
Scriveteci invece a postawombat@insiberia.net per qualsiasi questione, anzi oggi vi chiederemo di scriverci se avete voglia per aggiungere quello che ci siamo scordati, perché affronteremo un tema molto ampio.
Eh sì, perché diciamo che questo è un po' il nostro contributo a, anche se la musichetta che sentite in sottofondo è come dire controintuitiva perché in realtà tratteremo un tema non proprio allegro, però questo è un po' il nostro contributo alla staffetta radiofonica anticarceraria che c'è stata sabato 22 aprile. Dico c'è stata perché in realtà voi ascolterete questa nostra trasmissione lunedì 24, ma in realtà noi la stiamo trasmettendo prima, registrando prima, quindi in realtà stiamo facendo un casino temporale.
Da fatta scienza.
Sì, quindi ci sta che durante il corso di questa trasmissione ci sbaglieremo i tempi e diremo c'è stato, ci sarà, ci confonderemo, ma d'altronde stiamo parlando di fantascienza, quindi mi sembra ovvio che succeda. Però sì, staffetta anticarceraria con varie radio italiane che insomma hanno deciso di affrontare il tema carcere, già lo fanno quotidianamente, ma in particolare lo fanno tutte insieme unite in questa staffetta radiofonica, e quindi noi abbiamo deciso così, presi dall'entusiasmo, di dare il nostro contributo parlando di carcere dentro la fantascienza. O fantascienza dentro il carcere, diciamo, entrambe le cose forse.
Sì, diciamo, se ci ricolleghiamo alla prima puntata che abbiamo, da cui siamo partiti in questo viaggio interplanetario che stiamo affrontando, appunto siamo partiti dicendo vabbè, la fantascienza è chiaramente tantissimo, però parte tendenzialmente da alcune tipologie e fra queste la più comune è la distopia. E la distopia è di per sé ha un carattere negativo. Ed effettivamente nella maggior parte della fantascienza il potere è comunque sia di riffa o di raffa, diventa sempre oppressivo, diventa sempre totalitario e ha una macchina appunto repressiva sempre sempre più forte, ma anche sempre più strana.
Fantasiosa, sì.
Fantasiosa, esatto. Sì. E infatti noi nel ricercare le varie tipologie ci sono venute in mente, per questo vi dicevo scriveteci a postawombat@insiberia.net, per quello ci siamo scordati. Perché ci sta che ci siamo scordati qualcosa. Abbiamo preso un po' quello che abbiamo letto, visto, ascoltato, un po' di esempi appunto sulla carcerazione. Quali sono? Abbiamo trovato tre principali filoni, no?
Sì, tre temi, ecco. Diciamo che la maggior parte di questi filoni ruotano un po' intorno al problema del sovraffollamento.
Sì, sì.
Diciamo che è una delle cose anche più facili, più evidenti, no? Perché ovviamente, e poi lo vedremo, insomma, molti si concentrano sugli aspetti claustrofobici, pesanti, violenti del subire la carcerazione, però una delle macro evidenze è del quando oltretutto ammassi molte persone tutte insieme, quindi il sovraffollamento è sempre stato visto, diciamo che è uno dei punti di partenza di molti di questi romanzi, film o quant'altro.
Soprattutto secondo me la fantascienza statunitense
È vero,
molto ci batte su questo, spesso e volentieri. Tra l'altro c'era anche un altro titolo, l'avevo trovato, beh ora la ricerco, era proprio questo, per avere un figlio in più c'è questa gente che scappa e poi viene catturata, legata proprio al sovraffollamento, ma ora la ritrovo. L'avevo scartata perché non l'avevo vista, però magari la ricerco.
C'è. E quindi sì, diciamo che ci sono tre più o meno filoni, come dicevamo, temi che ricorrono abbastanza, il primo dei quali è il topos, diciamo, del pianeta trasformato in carcere. Cioè, per levarsi in una volta sola vari problemi, tutti i problemi li si butta sotto il tappeto, nel particolare in affanculo su un altro pianeta. Quindi si colonizza un pianeta, sto lasciando, come dire, sottointese tutta una serie di ovvie considerazioni metaforiche che tutti questi discorsi portano con sé, cioè dal colonialismo, no? Cioè piglio un pianeta, lo faccio mio fregandomi di cosa c'era prima e ci butto i miei problemi e vabbè.
Va detto, di solito sono pianeti tremendi,
certo,
inospitali,
sì, quindi... sono mai belli. Sì. E quindi sì, di base c'è, questo è un filone che si trova tantissimo, lo vedremo, uno degli esempi al volo, poi ci entreremo meglio, è Alien 3, ma insomma ce ne sono moltissimi. Poi c'è un altro filone, è una pena fantasiosa per evitarsi il carcere.
Abbiamo titolato così.
Sì. Cioè sì, di quando cioè, a un certo punto c'è sempre un protagonista, generalmente maschio, cis, cioè, giusto
sì,
per...
di solito sì.
Sì, che comunque viene data la cattivissimo, o comunque no, scusa, non cattivissimo, sarebbe buono, però le circostanze della vita l'hanno portato a far sì che lui di fatto ha dovuto delinquere, si è trovato così in un impasse in cui gli viene offerta la possibilità di... evitarsi il carcere con delle pene alternative che generalmente sono molto peggio probabilmente del carcere, o comunque sono particolari, ecco.
Sì, sai, dire peggio
no,
in questa situazione è difficile,
no.
Però effettivamente sì, qualcosa di fantasioso. Ora andremo a vedere quello che ci è venuto in mente. E poi l'ultimo, più classico forse.
Sì, l'ultimo più classico è un po' in generale la critica proprio al sistema carcerario che viene fatta sotto varie angolazioni, e quindi vari film, romanzi e quant'altro che diciamo prendono lo spunto per denunciare un'ipersorveglianza, quindi scenari con questi carceri e ambientazioni di carceri sempre più sorvegliati, sempre più angoscianti, con torture sempre diverse, sempre nuove, e quindi c'è un fiorire di descrizioni di carceri che a volte esistono, a volte non esistono, ma in ogni caso c'è quasi un gusto, mi viene da dire a volte anche un po' sadico, nell'immaginare dei carceri sempre più particolari, sempre più repressivi.
Senza dubbio.
E questi sono un po' i tre filoni che ci eravamo un po' immaginati, che saranno un po' il filo conduttore di questa puntata, ecco. Ma chiaramente sono tre filoni, ma ce ne sarebbero molti altri, ecco.
Ma poi noi li abbiamo così un po' tagliati con l'accetta, chiaramente, poi c'è tutte le varie varianti, appunto, che si sono inventati. Comunque, partiamo con un pezzaccio, ci riscaldiamo e partiamo invece poi subito con i pianeti prigione.
Sì.
Che ci piacciono, no? Le prigioni non ci piacciono mai.
Price Another friend said to a kiss, I'm gonna have to leave ya for selling something to the man. I guess I did wrong, and although I did the best I could, I'm gonna have to leave ya. So now I'm kissing you farewell for much too long. And here's a song to sing for every man inside. If he can hear you sing, it's an open door.
Così, capito? Sono quelli che suonano in prigione.
Ah,
capito? Non è la cantina, ma è la cella.
Ammazza.
Casino fanno in cella.
Sì, un po' alla Elvis.
Un po' alla Elvis, esatto.
Bene, e dicevamo Carcere Pianeta, Pianeta Carcere. Cioè il classico appunto topos appunto del pianeta che diventa una sorta di colonia penale, appunto. Quindi un po' se prima c'erano magari le isole destinate alla detenzione, quindi si cercava di isolare tutti i detenuti, le detenute in un posto al tempo irraggiungibile, adesso chiaramente negli anni il confine di ciò che è raggiungibile viene spostato più in là.
Chiaro.
E quindi diventa il pianeta.
Che poi l'effetto, cioè, no, la prigione deve essere un pianeta a sé stante, dico proprio la prigione, anche la nostra, è un pianeta a sé stante, questo vorrebbe, no, lo Stato.
E di fatto lo ha anche.
E riescono a farlo,
sì,
no? E quindi da lì a trasformarlo a un altro pianeta, come dici tu, è un attimo.
Passa breve, sì. E quindi sì, tra l'altro, mentre parlavamo e preparavamo questa puntata, in realtà io mi via via che parliamo mi vengono in mente mille altre cose che non abbiamo inserito. Dick Ballard, ce ne sarebbero Bradbury, mille di racconti, sì, che parlano di appunto anche solo del viaggio che ti porta verso la colonia penale, che succede sempre casino in quel viaggio in genere, in questi romanzi.
Vero, vero, vero.
E quindi niente, però abbiamo fatto un po' di esempi che scorriamo un po' velocemente. Per esempio, citavo all'inizio Alien 3, non perché sia particolarmente bello o particolarmente così significativo, però uno dei vari film della saga di Alien, bellissimo anche soltanto per le meravigliose scenografie, sì, effetti speciali di Giger.
E una protagonista donna.
Sì, tra l'altro.
Che spesso non c'è.
Per niente, infatti.
O ecco protagonista, ma neanche lì.
Lì è proprio, sì, anche in una posizione di potere, quindi infatti è un po'.
Allora, uno dei migliori personaggi della fantascienza. Filmi,
sì, tra
forse.
L'altro, insomma, Sigourney Weaver c'ha anche la faccia non proprio da scema, quindi
no, è vero, è vero.
E perché sinceramente se no. E quindi sì, c'è questa un classicone di Alien che tutto ruota intorno a questi mostroni alieni, e quindi c'è in questo caso nave in avaria, la nostra Sigourney insieme ad altri che stanno tornando indietro dalle varie loro peripezie, stanno cercando di tornare sulla Terra una volta nella vita, niente, sfiga,
nulla,
nave in avaria, un macello, muoiono tutti e praticamente si buttano su una capsula di salvataggio che fa un atterraggio di fortuna su questo, dove ovviamente non in un pianeta bello ridente, no, su un pianeta che in realtà è una colonia penale, e rimane viva soltanto la Sigourney e lì però ovviamente si porta con sé tutti i mostri e quindi arrivano gli xenomorfi che chiaramente non sono stati minimamente sconfitti in Alien 1 e 2 e ritornano e rivoga da lì casino, insomma, è tutto però ambientato in questa colonia penale, in questo pianeta destinato a essere una colonia penale.
E è un pianeta dove i prigionieri vivono liberi.
Sì, io ti confesso tra l'altro che questo, cioè che Alien 3 l'ho visto veramente, ero piccola, quindi non mi ricordo minimamente.
No, anch'io me lo ricordo poco. Mi ricordo queste scene oscure, esatto. Il fumo, che è un po' di tutti gli alien, perché sono di solito è ambientato in un'astronave chiusa, qui invece un pianeta aperto, però comunque c'è cunicoli, comunque c'è molta più attenzione alla questione che tutti chiusi, siamo tutti insieme, il rischio dell'epidemia inteso come... Cioè non è un virus, però ti fanno l'ova dentro, quindi,
come fosse
e quindi bruciano i corpi, i cadaveri, quindi c'è questa, però sì, tutti sporchi, è un pianeta proprio lasciato a sé.
Sì, tra l'altro questa cosa di rendere il pianeta una colonia penale c'ha anche un po' si porta con sé tutte le riflessioni immaginarie sul cioè perché quasi mai questi pianeti comportano anche delle mura, no? Cioè quasi sempre i prigionieri sono liberi perché c'è un pianeta intero, inaccessibile, da lì non se ne possono andare, quindi a un certo punto sono anche un po' fatti loro, no? E quindi c'è un po' questa cosa, anche questo gusto dello sperimentare sul... Ma se io metto tutti cattivi, perché poi spesso questi film sono fatti così, no? Quindi metto tutti cattivi, tutto il male, come se appunto le persone denude fossero la rappresentazione del male, ci fa ridere, ma insomma purtroppo... è anche molto rappresentativo di quello che la nostra società pensa. E ecco, ma se io li butto tutti in un pozzo, in un mondo loro, no? Che succede? Come si amministrano? Cioè, a quel punto non c'è uno Stato, non c'è... E che succede? E quindi molte riflessioni sono spesso, certo, ruotano anche intorno a questo.
Anzi, ora ci arriviamo a una che proprio ha indagato a fondo. Comunque, ti volevo dire che questo pianeta prigione, questo pianeta colonia penale, anzi,
sì, diciamolo,
è abitato da 25 detenuti.
Quindi non tantissimi.
Non tantissimi, tutti con la sindrome 47XY.
È vero.
La sindrome di Jacobs o sindrome XY.
Questo me lo ricordavo,
no,
è vero.
YY, scusate.
Quella lì.
Una neuploidia eterosomica, cioè un'anomalia cariotipica, nella quale è presente, oltre al cromosoma X e Y, tipici del corredo normale maschile umano, un cromosoma Y in più.
Chissà come gli è venuta di fare questo dettaglio, vabbè, fa parte, non lo so.
Sì, non lo so, vabbè, sai, lì è la genetica di Garban in Alien.
Ah, questo è vero. E quindi niente, questo era Alien 3. Poi andando avanti nella nostra carrellata c'è un altro grande esempio che a me, questo ce l'ho più fresco perché comunque per me è stato uno di quei film che ho visto e rivisto mille volte, e quando l'ho rivisto da grande veramente dicevo ma perché ho perso tutto questo tempo a vedere questo film, 1997, Fuga da New York.
Ma perché lo davano in televisione?
Sì,
è quello, per quello l'abbiamo visto tante volte, quando ancora la televisione la guardavamo.
No, che poi chiaramente adesso da grande dico Carpenter, ma lui, cioè, quante, certo, ne sapeva, ma certo, al tempo per me era una trashata di fondo, non è che capivo bene. Però sì, il grande 1997, Fuga da New York, storico. E qui c'è proprio tutti gli elementi che fanno proprio il grande film classico americano, cioè in questo caso per siccome appunto problemi di sovraffollamento,
di ipercriminalità aumentata del 400%,
certo, grandi previsioni eccetera. E a quel punto, nel 97 chiaramente si immaginano queste cose, sì. E quindi cosa succede? L'intera Manhattan viene destinata a diventare colonia penale.
Una sorta di Alcatraz, New Alcatraz.
Sì, quindi tutti vengono stipati lì e anche lì, come prima, giungla, tra molte virgolette, insomma, un circo, ecco, arena, quello che si può dire. E qui ovviamente il primo pensiero, diciamo, per fortuna no, però insomma mainstream, possiamo dire così, anche se definire Carpenter mainstream fa un po' ridere, però diciamo che
d'altronde
la tipicità è immaginarsi un mondo dove chiaramente se te metti una serie di detenuti tutti liberi in qualche maniera, però confinati nella stessa isola, cosa succederà? Ricreeranno le stesse strutture di potere. Cioè, ok, non c'è lo Stato, ma loro ricreano una sorta di parastato mafioso di base, regolamentato attraverso la violenza e le regole mafiose, eccetera. e a clan.
E chi è che può combatterli nel loro territorio se non un pluridecorato poliziotto americano patriottico?
Certo, ci va Jan Oplinski.
Ingiustamente.
Certo, ingiustamente
accusato dell'uccisione del presidente, no? Cos'era? Un attentato?
Non mi ricordo perché e... che aveva fatto.
Sì, era legato al presidente, era un attentato, mi sembra, e finisce dentro una colonia e da lì...
Sì, tra l'altro la cosa è che ovviamente poi cosa succede? Anche lì la sfiga, no? Questo scenario e il jet presidenziale cade, precipita in questa colonia penale a Manhattan e quindi la missione di Jan Oplinski è... anche lì si riscatta dalla sua pena, gli promettono di liberarlo e riuscirà a avere la libertà in cambio di riuscire a liberare il presidente. E da lì, vabbè, cioè, una meraviglia.
Sì, 24 ore gli danno.
Sì.
Per farlo.
Sì. Devo dire, un film, al di là di tutto quello che ci siamo detti, comunque molto divertente perché è
sì,
molto veloce, in dei ritmi anche buffi, insomma, arriva a essere talmente trash che di fatto
esatto,
è molto divertente.
È molto animato. Sì, è un po' come... No, non voglio dire cavolate. Però tipo Planet Terror è sempre trash, però comunque è bello.
Non l'ho visto, sai?
È meglio di questo, molto meglio. Okay. Infatti mi sto sbagliando forse a paragonarli. Andiamo avanti però nella nostra carrellata, perché cosa abbiamo dopo? Ah, abbiamo questo Infinity Hold.
Che io non ho idea di cosa sia.
No, in realtà neanch'io. L'ho trovato scartabellando e vorrei tanto leggerlo. Non si può, perché non
può.
Non c'è una... In italiano non esiste. Però mi piaceva per questo collegamento, perché anche qui c'è un pianeta prigione. Il protagonista non è un poliziotto o un governativo di partenza, va lì in questo pianeta, appunto colonia penale, dove c'è il casino, e è lui che per riportare per portare un quieto vivere diventa il primo poliziotto del pianeta coloniale, un poliziotto interno, quindi...
Okay.
Diciamo in teoria scelto dai detenuti, poi col cazzo
chiaro,
cioè, leggendo un po' è che con la forza, solo con la forza riesci a predominare, però insomma il primo poliziotto era particolare sta cosa qua, non è un poliziotto pre ma è un poliziotto lì lo diventa.
Ma infatti ci sono molte allusioni in tutte queste opere, secondo me, alla presunta cattiveria dell'essere umano, no? Cioè, come se in fondo l'uomo è predestinato, l'essere umano è predestinato a essere cattivo, tra virgolette, cioè essere il potere è un qualcosa che non c'è versi, tu legno storto, cioè quella cosa là succederà per forza, la sopraffazione è inevitabile,
sì.
E quindi di fatto appena lasci gli esseri umani liberi sicuramente tenderanno a riprodurre meccanismi di potere, di sopraffazione. Tesi abbastanza deprimenti, non sono minimamente d'accordo, però è un fatto che molto spesso quello che esce da questi film, libri, è un po' questo.
No, sì, è vero, purtroppo nella letteratura, nella cinematografia, non per forza una colonia penale, metti no, le isole deserte dove i naufraghi finiscono, effettivamente c'è sempre una replicazione della violenza... Che comanda, che muove tutto e che riporta l'ordine spesso e volentieri. Poi ci si filosofeggia, non è mai sufficiente, poi alla fine l'eroe smonta questa cosa, però di base l'uomo fa quello.
Sì.
È vero, non è vero? Sì, è vero sicuramente, perché insomma c'è il fiore di ricerche psicologiche, no? C'è stato l'esperimento, quello lì famoso venivano prese queste capi, a metà erano cacciarieri, no? Lo sai, a metà...
Sì, giusto, com'è che The Experiment forse proprio si
chiamava? Ci hanno fatto anche il film, tra
non
l'altro.
Non mi ricordo,
sì,
si chiamava così.
Cioè, perché è una storia vera. Sì, The Experiment, mi sembra. Metà faranno i carcerieri, metà faranno i prigionieri, e niente, cioè, con in mano il potere, persone qualunque si sono trasformate comunque in carnefici.
Esatto, sì, ci mancherebbe.
E questo è una ricerca psicologica, cioè possiamo dirlo, di psicologia, ufficiale.
Che quindi di fatto poi quello che fa è anche assolvere l'intera società, no? Perché in fondo qualsiasi ordinamento economico, sociale, politico è ininfluente, perché tanto se tanto sei destinato a far schifo, cioè è uguale, insomma, più o meno. e che è insomma un'auto assoluzione che ci diamo spesso così raccontandocela.
Sì, sì, anche molto facile, nel senso, come dice, no non si cambia, non può cambiare, è fatto così. No, ci si può evolvere, si può cambiare, cioè, non è che no, cioè, no, sono quegli assoluti su cui si basa spesso, è vero, anche la letteratura, tra l'altro.
Esatto. E andando avanti nella nostra carrellata, ora arriviamo a un punto che non è veramente prettamente il pianeta, perché Il Prigioniero, vi parliamo di questo, una serie televisiva britannica strafamosa del 67 e collegata a un altro romanzo sempre dello stesso autore, Thomas Dish, di un anno dopo, del 68, scritta proprio praticamente in contemporanea, che si chiama Campo Archimede. Sono due come dire, due opere legate comunque al tema della prigione. Non sono Il Prigioniero non è veramente ambientato in un pianeta,
sì.
Però è comunque un posto talmente, dove questo prigioniero X viene confinato, ed è un posto talmente surreale. Si allude al fatto che sia un'isola, ma non c'è mai veramente la certezza che si tratti di un'isola, che si tratti della terra, che è tutto molto vago, è molto onirico, quindi in realtà ce l'abbiamo infilato qua dentro perché in fondo ci potrebbe pure stare che è un pianeta, perché è talmente strano, lontano e così che più o meno ha le stesse caratteristiche poi effettivamente come fosse un pianeta lontano. E questo prigioniero, una serie strabella, se non l'avete mai vista ve la consiglio, è molto molto politica, è strana perché chiaramente essendo una serie del 67 è molto più lenta come ritmo rispetto a ai ritmi a cui siamo abituati ora, e c'è questo ex agente segreto del governo britannico che viene imprigionato, non si sa bene per quali motivi, insomma, dentro questo posto che vi dicevo, in questa località sconosciuta, dove fondamentalmente l'obiettivo è quello di carpirgli delle informazioni. Tutta la serie si sviluppa intorno a questo. Sì, lui è in prigionia, anche se non è una prigione strana, lui è apparentemente abbastanza libero. Non ha le catene alle caviglie, non è in luoghi angusti, è libero di muoversi, apparentemente sta anche in un certo come dire, benessere, in un ambiente abbastanza comodo, di comfort, eppure via via le torture che gli vengono fatte, perché di base sono torture, sono di fondo quasi tutte psicologiche e sempre più angoscianti, sempre più pesanti, e lo inducono a degli stati di paranoia, viene drogato con varie sostanze, insomma di base è una serie che poi in fondo è anche molto angosciante, perché c'è una prigionia, in questo caso si allude a una prigionia anche mentale in un certo senso, e un potere che ti sovrasta, non soltanto, non necessariamente rinchiudendoti dentro quattro mura, ma con molte tecniche altrettanto angoscianti e pesanti. E questo è,
esatto, vedremo poi anche ora nelle prossime tipologie, roba simile, comunque si muove sulla mente più che sul corpo, e che è un altro modo di punire e reprimere. Però l'abbiamo messo qua perché sì, lui è libero, sì, in un certo senso, però comunque è isolato in una struttura, tra l'altro forse sotterranea.
Sai che non mi ricordo, perché io mi ricordo che c'è, lui esce allo scoperto, c'è giardini, cose, però varia, poi anche questa l'ho vista, devo dire, molti anni fa, e ho dei ricordi.
Sì, sotterranea, in un'installazione sotterranea chiamata Campo Archimede, appunto.
Qui
è quello dopo, è vero,
sì.
ecco
sì.
Dov'era, che l'avevo letto.
Sì. Sì, perché quella invece, ecco, quella l'abbiamo infilata perché è scritta sempre dallo stesso autore, e anche qui in realtà è più o meno contemporanea, e insomma, se parliamo dell'Inghilterra nel 68, cioè ora proprio l'Inghilterra meno, ma insomma c'erano dei grossi movimenti politici ovviamente in quel periodo in Europa, e non solo in Europa, e anche Campo Archimede è molto politico come il libro, perché è un futuro, anche lì ambientato nel futuro, è un futuro un po' indefinito, così come Il Prigioniero, E c'è una guerra, qui il contesto è quello della guerra fredda tra Stati Uniti e Russia, e una delle armi che vengono usate in questa guerra fredda sono le armi batteriologiche. E c'è questo, il protagonista di questa storia è un poeta e militante politico di sinistra che è un antimilitarista, un pacifista, e viene, è contrario a questa guerra tra i due stati, quindi viene rinchiuso in carcere. E a un certo punto viene fondamentalmente deciso di portarlo via da questo carcere e messo in questo campo Archimede, appunto, sì, come dicevi, un luogo sotterraneo, misterioso, dove fondamentalmente lui ritrova altri dissidenti politici. E anche lì si replica l'idea di prima, dove apparentemente sei più libero di fare le cose, ma in realtà quello che poi avverrà è che si scopre che in realtà questo era soltanto un modo per poter fare sperimentazione,
in questo caso biotecnologica,
sì, anche lì poi per rendere la cosa, come dire, ulteriormente paradossale, per rendere questi dissidenti politici antimilitaristi, per renderli i perfetti guerrieri, perfetti militari.
Esatto. È geniale, devo dire, come cosa. Che gli iniettano addirittura a un certo punto il batterio della pallidina, cioè la mutazione del batterio della sifilide.
Ah, già.
Che li rende super intelligenti, però a scadenza, chiaramente. Cioè, arrivano più velocemente alla morte, però sono super intelligenti. E usare loro, cioè, vogliono i potenti utilizzare questa intelligenza per...
Secondo me è proprio un errore strategico importante. Cioè, comunque, se vuoi il militare perfetto, non devi fare intelligente, scusa. Cioè, secondo me è proprio un errore di concezione. Cioè, mi fanno stupido.
Eh no, non ti funziona la catena di comando. Cioè, per funzionare la catena di comando tu devi eseguire senza fare mai domande.
Infatti.
Motivo, e qui ci possiamo collegare effettivamente a quello che viene dopo, cioè la fuga da Upsilon. Perché... Proprio a proposito di soldati che come si dice, eseguono gli ordini, però poi se ne pentono, perché molto spesso il soldato è costretto a fare cose che non vorrebbe. Fuga da Upsilon parte proprio da questo assunto, cioè che tra l'altro è ambientato nel 2022.
Ah, ora.
Esatto. Dopo aver assassinato un suo superiore, prende il protagonista, assassina, è un marine, chiaramente. Mm-hmm. Assassina il suo superiore perché l'ha costretto a uccidere 342 civili. Stalin, sarà arrabbiatini.
Insomma.
E viene mandato in... perché gli dicono uccidi qui che ci sono i nemici. Ma come succede? Come è successo in Afghanistan? Insomma, ne sappiamo di storie vere. Appunto, gli dice vai a uccidere 342 civili, si incazza, ammazza il proprio capitano e quindi viene incarcerato. Dove viene mandato? Viene condannato all'ergastolo e mandato in carcere di massima sicurezza, il Leviticus. Ma non è qui la sua finale destinazione, motivo per cui l'abbiamo messo è, ma finisce nell'isola carcere di Upsilon. È un'isola carcere particolare, anche qui è ambientato nella Terra, però è un'isola a sé stante, tanto che è abitata, cioè è proprio un mondo a parte, come se fosse un altro pianeta, perché è abitata anche da barbari cannibali chiamati esterni. E però, insomma, grazie a abilità militari, perché chiaramente il marine è sempre un marine e quindi se la può cavare sempre facendo rar rar no? e niente, praticamente riesce a fuggire rubando l'arma e poi, insomma, la storia si dipana. Potete vedere il film, se volete, del 94, che si intitola No Escape, oppure meglio leggere il romanzo di The Penal Colony, che è di Hurley, Richard Hurley. Quindi, se volete, e questo è un altro qui, quindi un po' più classico, però si ricollegava a questa cosa del soldato, quindi sarebbe un buono che fa cose cattive, però allora per, insomma, no, questa solita ramanzina
retorica,
questa
sì.
È brava retorica, volevo dire,
sì, perché poi non c'è mai il come dire, il detenuto o la detenuta che sono proprio quel reato, l'hanno fatto per davvero e poi però riescono a fuggire o comunque a un certo punto gli va bene. Questo c'è mai,
alla fine va bene, alla fine c'è un elicottero grazie al quale riesce a scappare, sì. Di solito, e questo è il film in cui alla fine, esatto, con l'elicottero scappa. E questo era, insomma, velocemente Fuga de Opsilon, che per chi non... oppure No Escape, appunto. Però qui arriviamo a quello che volevo parlare. La mia amata Ursula Le Guin.
E lei ce n'ha da dire.
Lei ce n'ha da dire su tutto, in particolar modo su questo, perché anche lei si immagina un pianeta esterno, colonia penale, come luogo in cui di reclusione, che poi se ci pensi bene stiamo parlando della storia dell'Australia, in cui tutto ciò che nasce proprio così.
È vero.
Ah, mandiamoli tutti là così e ci nasce una nazione.
Eh sì.
Razzista, vabbè.
E c'erano i canguri, però anche
i canguri che comunque sì e poi che poi ammazzano gli indigeni
e i wombat, ricordiamo,
soprattutto l'Australia la salviamo solo perché ci sono i wombat.
Sì, direi di sì.
Comunque preso dall'Occhio dell'Airone, piccolo volumetto ad ora introvabile, purtroppo edito da Leutera, speriamo presto torni. Perché la Le Guin indaga un pochino più a fondo, cioè non dice solamente che l'uomo, quando viene mandato in un altro, insomma, viene lasciato a se stesso, è violento, ma è capitalista, cioè è violentemente capitalista. Ossia, la storia è questa: ci sono tutti, non sanno più come fare, sovraffollamento carcerario, comunque non sanno cosa fare con i prigionieri, li montano tutti su un'astronave che è programmata per arrivare su un pianeta e distruggersi, quindi non potrà mai più tornare indietro in nessun modo.
Beh.
Prendono tutti i prigionieri cattivi, quindi assassini,
certo.
E li mandano lassù, brum, e questi rimangono lì. Cosa succede nel mentre sulla Terra? Però c'è nella Terra, sì, c'è, ve lo faccio facile, un movimento pacifista, ma non un movimento pacifista, vi direi gandhiano nel senso occidentale del termine, poi sappiamo che Gandhi non era proprio così pulito, però
il
insomma...
Stinco di santo.
Esatto. Quindi non violenza, la vera non violenza, che si risponde, quindi non si risponde, se ti picchiano si sta fermi, non ci si arrabbia mai. Contatto con la natura, dei fricchettoni proprio, però, però seri, diciamo, dei fricchettoni seri che prendono questo,
che ci sentono davvero,
che ci sentono davvero, che cominciano a fare sta lunga marcia verso gli Stati Uniti, mi sembra fosse, dove c'era tutto un terreno che un privato aveva detto: ve lo lascio e vi fate la vostra nazione lì. Chiaramente non può essere accettato dal mondo, perché comunque sta carovana poi nel mentre va, prende sempre più gente, perché la gente si è rotta il cazzo del capitalismo e quindi si unisce a questa carovana. Arrivati là, il privato dice: ma forse no. E lo Stato dice: no, alla fine no.
No,
no, ma come, noi vogliamo fare, cioè, non è che vogliamo stare noi, vivere nella Terra. No, assolutamente no. Se volete, vi diamo un'astronave e vi mandiamo nel pianeta dei prigionieri.
Bene.
E loro dicono: va bene. Partono e finiscono sul pianeta. A questo punto c'è il bello di questo romanzo. Cioè, cosa è successo? I prigionieri hanno creato una nuova società e basata sul capitalismo, quindi sull'arrivismo, sul potere, sul denaro, e loro invece vanno lì e riescono a fondare una società totalmente non violenta. Come convivono queste due società? Quella capitalista chiaramente sormonta quella non violenta e li schiavizzano, li usano come schiavi nelle piantagioni proprio.
Perché fricchettone.
Paro. Però la Le Guin non è così banale, perché in realtà ti racconta una storia di rivoluzione, di abbattimento del capitalismo e delle leggi. Cioè, nel senso, questi non violenti poi vanno a ragionare proprio anche a livello legale per varie questioni. Non ve le, dove, leggetelo, tanto sono veramente 150 pagine. Però riescono proprio a smontare anche il concetto che le leggi servono per portare il benessere a tutti. No, queste leggi non sono per il benessere. E quindi c'è anche tutta una parte filosofica, insomma, bellissimo. Io consiglio di leggerlo comunque, perché è una rivoluzione che riesce.
Finalmente poi, appunto, un mondo un po' più profondo, anche più complesso.
Più complesso, esatto, brava.
Bene, e poi abbiamo diversi altri esempi di pianeti, di cui io tra l'altro non so niente.
Allora te lo dico io. Ho messo la trilogia di Chronicle of Riddick.
Sì, che non ho minimamente...
Vin Diesel.
Ah, vedi,
Vin Diesel
non
con
l'ho
gli
presente.
Occhi che vede nel buio.
Oddio.
Diesel, al di là delle cagate di Fast and Furious, ha fatto anche qualcosa di interessante. Secondo me la trilogia di Chronicle of Riddick prende il nome dal secondo film, perché in realtà il primo film si chiama Pitch Black. Pitch Black, poi Chronicle of Riddick e poi il terzo, e ora mi sfugge il nome, che però c'ha sempre Chronicle of Riddick nel tipo parte 2. Una roba del genere. No, è un film di fantascienza alla fine bello, e il nostro Vin Diesel è un prigioniero. Come dicevi tu prima, ma tra l'altro è carino, spesso succedono cose nel tragitto tra dove abiti e la colonia penale.
Ecco. Poteva andare tutto dritto.
Crane of Riddick c'ha anche questa cosa qui, perché Pitch Black è questo: lui viene trasportato come prigioniero per andare in una colonia, si rompe l'astronave, finisce in questo pianeta e lui, insomma, poi c'è lui che in realtà è un cattivo buono, chiaramente, come sempre,
e risolve dei problemi sicuramente.
Più che altro salva quelli che sono con lui, soprattutto la bambina che si legherà a lui. E invece sono i carcerieri e lo portavano lì, fanno la figura dei cattivi che effettivamente sono cattivi, sbagliamo. E finiscono su questo pianeta che di giorno dice: ah, bello, tutto sommato, ma perché non c'è nessuno? Ci sono le case, non c'è nessuno, perché durante la notte escono fuori i mostri e mangiano tutti.
Okay.
Questo è lui, vede nel buio nella notte, quindi è l'unico che può in qualche modo portare. Però questa è la prima. Poi dopo, in realtà, nella trilogia si vede più prigioni.
La fissa.
Tra l'altro, se andate su riddick.fandom.com/wiki, che è un wiki dedicato solo a Chronicle of Riddick, c'è la sezione prison.
Certo.
Solo le prigioni. Quali prigioni ci sono? Fondamentalmente quella più famosa, appunto, è la prigione di Crematoria, costruita sotto la superficie, inabitabile per l'estrema escursione termica, perché va dai più 702 Fahrenheit, quindi 372 gradi centigradi, nella parte illuminata, a meno 295 Fahrenheit, cioè meno 182 gradi centigradi. Quindi fondamentalmente di giorno bruci, di notte geli, non ci puoi abitare, vivi nel sottosuolo.
Cioè, assomiglia un po' ai nostri spazi autogestiti.
è vero. D'estate estremamente caldi, d'inverno estremamente freddi. Infatti impari a vestirti a cipolla.
Esatto.
Impari a...
Sì,
tanto
sì,
è
sì.
L'uso del ventaglio, per esempio.
Certo.
Non è solo un ornamento, ma è effettivamente utile.
No, è utile.
Ecco, questo è... Ma non ce ne sono anche altre di prigioni nella trilogia. Questa è quella principale del secondo, dove tu per arrivare... cioè, sei nel sottosuolo, quindi sei in un altro pianeta e nel sottosuolo. E se esci, mori.
Bene, direi che...
Malissimo. Ce n'era anche un'altra.
C'era 2013 La Fortezza, non so se volevi anche quella.
Sì, no, dicevo un'altra
prigione. Di prigione di
che era Altair. No, vabbè, ce n'è mille. Andate a vedervi questo link, appunto.
Si è sbizzarrito. Si è
sbizzarrito. L'ultimo titolo di questa cosa qui è un'altra trilogia, che è La Fortezza, Fortress, un film del 1992, ma in realtà non era anche un libro.
Bah, non ti posso aiutare perché non ho veramente mai sentito.
Vabbè, comunque è un mondo futuristico in cui la crescita della popolazione, appunto, è rigorosamente controllata ed è vietato avere... Ah, ecco, a quello mi riferivo prima, ecco cos'era. Appunto, ci leghiamo a quello che dici te, gli americani pazzi ce l'hanno con questa cosa della... ce l'hanno con l'invasione islamica,
certo,
ed è culturale, poi in realtà loro sono un melting pot enorme, non si capisce.
Ma
questa...
non se ne fanno una ragione.
Vabbè. Comunque, quindi ci armiamo, non si sa mai, almeno ci ammazziamo meglio fra di noi, che poi
certo.
È questa, vabbè. E la sovrappopolazione, appunto. La sovrappopolazione è la base di questa trilogia, in particolar modo il primo capitolo, che è appunto La Fortezza. C'è una sovrappopolazione negli Stati Uniti d'America, non si può avere più di un figlio, e l'ex marine, il protagonista è un ex marine, attenzione, è sempre un marine.
Certo.
Vaffanculo. Ex marine John Henry Bernick e sua moglie Karen, che è incinta, perché il loro primo figlio è morto. Però loro fatta, ragazzi.
Se andava male.
Uno potevi fare, se andava male, cazzi tuoi. E loro però sono di nuovo incinti e quindi vogliono andare nel civile Canada.
Il contrario del capito delle nuove proposte di legge che dicono se fai due figli ti detassiamo, cioè loro invece il contrario.
No, guarda, ci avrei da dire infinite cose su
lasciamo
questo.
Lasciamo perdere.
Vabbè, non è questo il posto,
no,
per parlare di questo.
Per borbottare.
Cercano di scappare fondamentalmente in Canada, a Vancouver, per riuscire a dare alla luce al loro benedetto figlio. No, vengono arrestati nel mentre, quindi è il contrario, cioè non sono i messicani che passano e vengono arrestati, ma sono americani che passano il confine e vengono arrestati. Incredibile. E vengono mandati a scontare 31 anni nella fortezza, cioè un gulag futuristico sempre sotterraneo. Quindi questa cosa del sotterraneo c'è spesso.
Sì, perché...
Nella trilogia si passa dall'essere sotterraneo a poi andare nel cielo. Poi c'è una prigione nel cielo, quindi in realtà è sempre prigione, ma cambia locazione.
Sì, comunque deve essere, l'importante è che sia lontano e lontano dagli occhi e dal cuore.
Eh sì, è quello, lontano dagli occhi e dal cuore. Infatti il nostro Zero Calcare ci parla di Re Bibbia, è perché in realtà quello è un carcere nel mezzo.
Eh sì.
Quando è nel mezzo è diverso che averlo
lontano.
Lontano, sì. Cioè oggettivamente sulla popolazione ha un effetto completamente diverso.
Eh sì.
E niente, questa fortezza comunque all'americana è portata avanti da una corporazione, perché come sapete in America è privata, sono private, ci si guadagna, e è mosso da un super computer Z10, che è il computer che muove un po' tutta la prigione. Nel ventre di ciascun prigioniero, altra cosa bizzarra, viene innestato un fibrillatore gastrico, un congegno in grado di punire fisicamente o addirittura uccidere il prigioniero in caso di trasgressione. E ogni giorno, dopo il turno del lavoro forzato, i detenuti vengono rinchiusi in celle dotate di sbarre laser. Potrei continuare oltre, andate a vedere o leggetelo, insomma, questi sono spunti per andare, però anche qui, insomma, c'è tutte e due, c'è sia i modi alternativi che...
È vero, sì, perché poi in fondo molti sono un insieme di tutti questi elementi che dicevamo, ovviamente. Bene, io direi che vi abbiamo già riempito la testa di un sacco di mondi e di idee, quindi magari mandiamo un pezzo musicale.
Yes, ci fermiamo sempre a tema prigioni, di nuovo un pezzo che si chiama Prison Song, ma diverso da quello di prima, giuro. Questa era una delle versioni di Prison Song, ce n'è 75.000.
Sì, direi classicone proprio.
Sì, ho scelto quella un pochino più classica, proprio perché la sentivo un pochino meglio rispetto a quelle elettroniche.
Sì,
belle,
sì.
Per carità, però mi sembrava meno reale.
Concordo. E dicevamo, allora, il secondo filone che affrontiamo legato alle prigioni, alle carceri, le alternative creative, così le abbiamo chiamate.
Il nome è bellissimo.
Sì, perché poi sembra una cosa quasi bella. Sì, perché appunto, cioè, a un certo punto, come dicevamo, cioè, varie opere si occupano di inventarsi sempre nuovi modi per torturare i detenuti e le detenute. O comunque anche non solo necessariamente detenuti, ecco, diciamo di dargli delle pene alternative particolari. Sì. È il caso di un'arancia a orologeria, titolo del libro di Anthony Burgess, che in realtà è appunto poi meglio noto come Arancia Meccanica, da cui è stato tratto il film ovviamente di Kubrick. E ovviamente ce l'abbiamo messo perché mi sembra che non ci sia quasi mai scene di carcere in realtà lì dentro, letterali.
No.
Però a un certo punto, nelle varie peripezie, ovviamente penso che gran parte di voi abbia perfettamente presente Arancia Meccanica, quindi non stiamo a rifare tutta la trama.
Chiaro.
Però Alex, il protagonista, dopo essersi, come dire, dilettato in vari e numerosi reati e crimini e violenze di vario tipo, a un certo punto viene beccato, viene arrestato e gli viene proposta come pena alternativa al carcere questa cura Ludovico, buffo perché Alex era in fissa con Beethoven, Ludwig von Beethoven, quindi chiaramente riferimenti in Arancia Meccanica sono molto, molto precisi. E questa pena alternativa consiste nel fargli nell'assumere dei farmaci che ti provocano della nausea ogni volta che vedi scene di violenza. Ricorderete le famose scene del film di Kubrick in cui lui viene costretto con le palpebre alzate, quindi in modo che non possa astenersi dalla visione. Alex viene costretto a vedere queste scene di ultraviolenza e le assimila. Ci sono queste scene appunto molto violente anche solo per noi che le guardiamo a nostra volta. E il risultato di tutta questa faccenda è che, con una tecnica abbastanza pavloviana, Alex dovrebbe, in capo a poche settimane, a ritrovarsi con annullato il desiderio di violenza, che anzi, te praticamente associ il dolore e la nausea alla violenza, e quindi ogni volta che ti viene da fare un atto di violenza l'associ a una cosa brutta e quindi smetti di farla. Chiaramente in tutto il libro e in tutto anche il film, in realtà si tratta di una grossa riflessione sul senso della pena, sul senso di come si giudica un reato e di cosa vuol dire poi dare una pena a un qualcosa che si è deciso essere sbagliato per la società, evidentemente. E la morale della favola nel caso di Alex è che si accorgerà che di fondo, una volta tornato in libertà, la cura Ludovico in realtà è a sua volta una forma enorme di violenza, e quindi la violenza di per sé genera violenza che genera violenza che genera violenza, e quindi si tratta fondamentalmente di una spirale labirintica da cui non si riesce a uscire e che è molto lontana dall'essere una soluzione, ovviamente.
Sì, penso fosse anche legato al concetto di prigione come vendetta, più che come punizione.
Esatto.
Che gli americani lo vedano così, cioè è una vendetta quella della reclusione, anzi.
Non solo gli americani, tra l'altro, mi viene da dire.
No, hai ragione, anche perché poi...
Sì, no, ma è evidente, cioè, sì, che c'è...
Forse in Svezia sono decenti, ma non credo neanche
chissà,
lì, cioè, sì. Non so dove siano decenti.
Sì, diciamo che è un qualcosa anche di ancestrale per l'essere umano, l'interrogarsi sulla legge del taglione.
È quella, alla
cioè,
fine.
Cioè, cosa si fa quando comunque a un certo punto una persona fa un qualcosa che la nostra società giudica sbagliata, che fai?
E così nella cura Ludovico effettivamente ti vendichi, perché poi hai una... permanentemente hai subito un danno cerebrale e fisico.
E tra l'altro quello che succede è che Alex a sua volta subisce la violenza dalle vittime a cui lui prima aveva fatto violenza, quindi viene pestato quasi a morte da una sua ex vittima, insomma, chiaro.
Sì, no, esatto, e quindi è una grande riflessione sul concetto di punizione, di di, appunto, delle carceri. Però andando avanti, mi ricollego a questa cosa qui subito. Ho messo io volontariamente Demolition Man.
Subito confessi.
Confesso, beh, perché a casa mia è un must, perché mio babbo dice che gli piace Sandra Bullock, e Demolition Man per lui è un must, anche se è un troiaio di film. È un must, però è interessante solo dal punto di vista della, appunto, proprio del carcere, perché il nostro protagonista fondamentalmente sempre è un poliziotto, sempre viene incarcerato giustamente.
Certo.
Solito plot, che coglioni americani. Certo. Però la cosa interessante è che tu vieni ibernato e nel mentre sei ibernato ti ricondizionano la mente.
Aha.
La cosa buffa, perché è un film con Sylvester Stallone, cioè quindi è un film da ridere alla fine dei conti. Appunto, la cosa divertente è che lui viene scongelato, perché viene scongelato per errore, tra virgolette, un super cattivo. Il super cattivo viene ricondizionato con tutte le possibili arti marziali del mondo, l'uso di qualsiasi arma mai esistente. Lui invece viene ricondizionato come sarta.
Oddio, bellissimo.
Tra l'altro molto sessista il film, perché lo mette a sarta, al femminile, sempre.
Certo.
Cioè, non c'è il sarto, cioè lui fa la calzetta.
E poi immagino che per lui sia la più grande umiliazione.
Super mortificato, perché lui era un poliziotto super muscoloso e sa solo fare la calzetta adesso.
Certo.
Però al di là di questa cosa sessista, è interessante questa cosa del ricondizionamento mentale, che è un po' simile a Arancia Meccanica, solo che è comunque una violenza proprio della tua natura, magari delle tue aspirazioni più che natura. Certo. Però insomma, diamogli la possibilità di scegliere magari a questo prigioniero cosa fare al di là
tipo.
Però questo è. Non ho messo qua, ma citerei anche come altra violenza, questa è la violenza massima, quella di Minority Report.
Ah già.
Perché tu vieni incarcerato perché insomma, questo sistema di sensitivi sa che tu starai per, quindi starai per commettere un reato.
Ma infatti sì, è vero, anch'io ci avevo pensato a Minority Report, e poi ho pensato sì, magari la mettiamo anche in un'altra puntata, perché comunque ne dobbiamo parlare.
Sicuramente.
Ci sono anche tante altre. È vero, quello effettivamente ci stava tutto. Sì.
Io non l'avevo scartato perché mi sembrava che non ci fosse mai la prigione.
No, secondo me no.
Invece sì, no, ne ho parlato con Lago e mi ha detto no, Mimmo, c'è la prigione, mi ha mandato il video. Effettivamente si vede per pochi secondi e dormono. Dormono lì, fondamentalmente. Che
tra
c'è
l'altro,
la scena.
Tra l'altro, vi ricordo. Ah, è vero che c'è quelle robe che sembrano quasi dei feti.
Sì, sì.
Tra l'altro, vi consiglio, così tanto ormai ci siamo entrati, anche il libro meraviglioso di Dick.
Soprattutto
perché
il libro.
Devo dire, insomma, diverso da altri autori, comunque film tratti da Dick a volte sono anche belli,
sì,
sinceramente.
Anche Minority Report è bello.
E infatti. Però anche leggere il libro, ovviamente, insomma, è molto più profondo, molto più complesso di come poi alla fine si riesce a schematizzare in un film, chiaramente.
Quindi, esatto. Quindi, punizione pre-reato. Incredibile.
Così.
Incredibile. E poi quando tocca al poliziotto, allora si rompe tutto.
Vedrai.
Vedrai, perché anche qui chiaramente il poliziotto. Mentre, messo così per ridere, for fun, Super Mario Bros, il film,
che
quello degli anni 90. Qui invece la punizione è diversa. Ti prendono un raggio, te lo sparano in testa, che ti fa devolvere fino a un dinosauro. Quindi
vero.
Corpo da uomo, ma testa da lucertola. A quel punto ti fanno fare quello che vuoi, perché hai un cervello talmente piccolo che diventi manovalanza.
È vero.
E anche quello era un agire sul corpo come punizione e permanente.
E infantilizzarti, renderti più stupido.
Esatto, che poi alla fine è umoristicamente un po' quello che...
Che succede veramente, ospedalizzarti.
Esatto, insomma, certo. In molte situazioni.
Capito Super Mario Bros. Quanto ne sapeva?
Poi su questo film ci sarebbe da dirne tanto, però non... casomai un'altra volta. di sé vi dico che non è, cioè, va visto magari per cultura, ma non è niente di,
vabbè, sì,
di imperdibile.
Certo.
Mentre Rick e Morty, la prigione mentale qui per davvero, perché vieni chiuso dentro una simulazione.
Bellissimo, è vero.
E quindi è fighissimo, tu vivi una vita dentro una simulazione diversa, è bellissimo, perché il cognato di Morty, di Rick, il protagonista, viene messo con potenza 2%, ma lui non si accorge di niente.
Vale.
Vive una vita bellissima, dove tutti gli danno ragione. E gli dicono bravo, 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 bravo. Oh. No, però qui ha sempre agire sul cervello, però in una, proprio in una, come si dice, nella tua mente direttamente,
Almeno si elimina il problema.
Elimina il problema, esatto.
Certo.
Cioè, lì per sempre. E va detto, e qui lo colleghiamo con un'altra cosa che non abbiamo messo, e poi passiamo alle carceri sorvegliate, perché mi collego a Matrix, non abbiamo detto.
È vero, anche Matrix, perché, beh, sì, anche... Come si chiama quell'altro, dai... Oddio, quello dell'esperimentone dove c'è lui nel, che a un certo punto si scopre di essere in uno studio televisivo. In
Ah, The Truman Show.
The Truman Show, anche quello sì. Non è proprio un carcere, però negli... sì, c'è una simulazione, esatto, di quella che tu pensavi fosse la tua vita, invece no, storia.
Matrix in più rispetto a Rick e Morty ha non solo vivi in una simulazione, ma che sei una batteria umana per far vivere la società delle macchine che realmente vive nella realtà. O meglio, poi Matrix ti dice anche, ma cos'è la realtà? Dove è?
Sì, poi c'è tutta la pippa filosofica.
Poi non mi toccate Matrix, che io sono super fan, però è una super pippa, siamo d'accordo.
Sì, sì. Poi, quindi dicevamo, carceri per sorvegliati angoscianti, giusto per farcela prendere bene, qui a un certo punto appunto entriamo nella carrellata degli orrori. Ci abbiamo messo come prima, così, giusto per sbaragliare un po', Piranesi, perché chiaramente Piranesi non è il primo, come dire, il primo risultato su Google, no, quando cerchi fantascienza, però Piranesi, l'incisore settecentesco, meraviglioso, che meraviglioso. Se non avete presente, insomma, vi consiglio davvero di guardare, anche soltanto se cercate Piranesi viene fuori su Google. E a un certo punto lui fa due cicli di incisioni bellissime sulle carceri immaginarie. Lui stesso le definisce invenzioni capricciose di carceri, in un momento in cui nell'epoca barocca tutta la cultura dell'epoca puntava a meravigliare, no? Alla meraviglia, a suscitare la meraviglia in chi guardava, per tutta una questione anche lì filosofica che non staremo qua a indagare,
no.
Piranesi fa la stessa cosa con le carceri, e non era proprio usuale, cioè l'horror, come dire, non era proprio una cosa particolarmente in voga al tempo. Il gotico aveva ancora da avvenire, ci mancavano, sì, un centinaio d'anni,
sì.
E lui fa queste carceri, tra l'altro ovviamente sempre rigorosissime da un punto di vista architettonico, matematico, insomma,
prospettico, cioè, prospettico. Cioè roba... Era un, sì, architetto lui, no?
Sì, sì, cioè, sapeva perfettamente di cosa, di, esatto, cosa parlava. E oltre a fare anche tutti i suoi cicli meravigliosi sulle rovine, dove immagina rovine che non esistono all'interno di città che invece, vero, esistono, anche quelle sono stupende. Sì, però ecco, le carceri sono una carrellata di carceri immaginarie, claustrofobiche, quello che ti viene addosso è proprio un senso di disagio, di solitudine, di abbandono e di repulsione totale. Sono tutti scenari labirintici, claustrofobici, poi sono strani perché comunque hanno a che fare anche con le rovine, cioè il suo stile è sempre quello, quindi ti sembra sempre qualcosa di tecnologicamente particolare e molto evoluto, perché poi vedi queste scale che si avvitano l'una sull'altra, labirinti strani, sì, ma al tempo stesso rovinose, abbandonate.
C'è queste statue spesso austere, ti guardano dall'alto, enormi,
sì,
quindi il prigioniero viene sovrastato, no? Dal simbolo proprio.
Dal potere. Molto molto interessanti. Tra l'altro, appunto, si diceva fuori dai microfoni all'inizio della trasmissione che hanno ispirato gran parte, non lo so, ma insomma una buona parte della fantascienza, e in primis, anche senza andare nella fantascienza, Escher chiaramente ne ha preso a man bassa, ma anche in fantascienza molti scenari, molte scenografie claustrofobiche.
Alien probabilmente,
anche secondo me, Giger tantissimo, sì, sicuramente ha preso, sì, da lui, insomma molti scenari. E quindi insomma andate a rivedere un po' anche queste basi.
Mi sa che nella mostra che c'è a Firenze del suo Escher, perché sono andata a vederlo, e c'è, mi sembra, sì, una sua...
Sì, ho citato Escher per quello, perché sì, c'è... Non mi ricordo più che cos'era, era... Sì, però sempre le prigioni, mi sembra.
Le prigioni sempre piranesi, c'era almeno uno o due scenografie, sì, molto belle.
Sì.
Tra l'altro un museo ci sta ad andare a vederlo. Comunque, una mostra, un museo.
Sì. E poi District 9, sempre venendo a prigioni fantasiose, questa non è particolarmente fantasiosa a dire il vero, perché fondamentalmente è quello che, come si chiamava prima, un CPT, cioè
quello,
un,
sì.
Un centro, tra molte virgolette, di permanenza, perché non si può chiamare carcere, comunque fatto sta, dove vengono imprigionate persone colpevoli di essere migranti, di fatto. In questo caso si tratta di alieni. Mm-mm. Di extraterrestri che a un certo punto, anche lì, la navetta gli fa difetto, cioè la navicella c'ha un incidente, non mi ricordo come era la storia, se c'è un incidente o qualcosa, comunque sia, finisce sui cieli della Terra e...
Non in un posto a caso, in Sudafrica finisce.
In Sudafrica, infatti, insomma, diciamo che il regista Neil Blomkamp, che tra l'altro... è anche lo stesso regista di Elysium, si diceva prima, bellissimo film anche quello, sudafricano e che insomma sa di cosa sta parlando.
Sì.
Ha voluto fare un film, due film anzi, sulla sua vita quotidiana, penso, comunque la vita quotidiana di chi gli stava intorno. E quindi è tutto sull'apartheid, tutto sul tema del confinamento, di questi alieni che vengono di fatto con la scusa di tenerli in questi centri dove sono soltanto
temporanea.
Sì, per dargli anche della... ci sono tutte le varie associazioni no profit o comunque para no profit che gli danno assistenza. In fondo di base sono schiavi, vengono resi schiavi.
Sì, e... non tanto schiavi, è come dici tu, più CPT in un non luogo. Vieni fermo nel tempo, circondato da mura con torrette e missili, quindi non è che...
Sì.
E chiaramente è chiaro che questi sono alieni insettoidi, quindi è facile prendere le distanze da una creatura che
sono
fisicamente...
Diversi.
Esatto. La cosa interessante di District 9 è la narrazione, perché viene raccontata da un carceriere, praticamente, potremmo dire, un gestore del CPT... che va lì per fare fondamentalmente un documentario su quello che accade dentro, viene in un certo modo infettato e anche egli si trasforma in migrante, diciamo, e quindi anche lui subisce la repressione
e la situazione si ribalta.
E quindi è interessante questa cosa qua del ribaltamento.
Sì, poi ci sono delle rivolte nel mezzo, insomma,
esatto.
Molto, 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 molto interessante. Tra l'altro anche lì, per una volta, i detenuti e le detenute insettoidi comunque sia sono persone non passive, non infantilizzate, insomma, che hanno una loro anche efficacia all'interno della trama del film, insomma.
Sì, sicuramente, però di base è diverso dal solito, perché l'alieno in questo caso, no, loro sono sono più avanti, no, di noi tecnologicamente,
sì.
Però... non riescono ad usarla, cioè si è rotta la macchina e loro molti sono in realtà normali cittadini, non si capisce bene, e anche questo è bellino, cioè non te lo spiega, non capisci mai veramente come funziona, e ci sta, perché sei un alieno, sei una sega te. E quindi è questo, molto bello, di District 9 lo consiglio.
Sì, veramente veramente bello, dovremmo rivederlo in continuazione.
Sì.
E gli altri, allora, di Expanse, io questo non l'ho visto.
Non hai visto la serie di Expanse?
No.
Allora, qui in onda ti dico, guardala.
Sì,
Una delle poche cose buone fatte di fantascienza di serie negli ultimi 20 anni, secondo me.
Ecco.
Cioè, è fatta bene. I libri sono una figata. Perché chiaramente anche questo viene da un libro, e non si chiama The Expanse, ma si chiama... No, forse c'ha il sottotitolo The Expanse, il primo Leviathan. Insomma, comunque, non lo conosci, va bene. Semplicemente è questo, e anzi, guardatelo, perché è un po' riot.
Ah sì?
Quindi è figo. Perché c'è la Terra, sono 3-4 stagioni, per ora. C'è la Terra, che insomma è la Terra, che spadroneggia fondamentalmente. E poi c'è le colonie che ha creato la Terra. Marte, che poi a un certo punto della storia, non è che lo vediamo, ma si sa, diventa indipendente. I marziani diventano proprio marziani, non sono più terrestri, perché nascono,
certo,
e vivono lì, e c'hanno proprio un'altra concezione, perché è un pianeta che va terraformato, e che per terraformarlo non è che ti basta una generazione, ti dicevo 15 di generazioni, e quindi la tua vita è sottoterra e lavori per la società, per la comunità, per il futuro della comunità. Quindi è molto interessante, però comunque è una società militarista. Quindi c'è questa idea comunitaria, ma su una società comunque di base militarista, e quindi comunque traballante.
problematica.
Problematica. E poi ci sono i cinturiani, che sono tutti quelli che poi nel tempo sono nati e cresciuti nelle cinture esterne di asteroidi, che sono fondamentalmente i minatori delle società benestanti terrestri e marziane, fondamentalmente. Poi ci sono anche delle varie altre stazioni orbitanti, però insomma fondamentalmente le due grandi società, almeno all'inizio, sono la Terra e Marte. Questi cinturiani sono schiavizzati, sono lavoratori, sono schiavizzati, minatori. E quindi la cosa interessante in questa grande serie è proprio la presenza dei cinturiani, che a un certo punto si rompono il cazzo e vogliono ribellarsi. Ci sono varie forme di ribellione, varie forme di lotta armata, fino chiaramente agli estremismi e bla bla bla. Però cosa c'entra qui la prigione? Vabbè, c'entra sempre, perché quando c'è un potente c'è sempre una prigione, purtroppo. In questo caso, prigione sottoterra, che poi vedremo nella terza stagione per davvero, perché uno dei protagonisti ci finisce. Cosa ti succede? I cinturiani vengono... è tutto ipersorvegliato, sottoterra, chiuso, non si può uscire, c'è verso. I cinturiani vengono tenuti in acqua perché nascono nella cintura di asteroidi, dove la gravità è molto inferiore. Quindi hanno una struttura ossea e di corpo diversa da quella terrestre, e per torturarli li levano dall'acqua e li tengono incatenati fuori dall'acqua, sotto la... e quindi non respirano perché sono schiacciati dalla gravità terrestre. Un esempio diverso effettivamente dal solito di tipologia di prigione, appunto. Perché? Perché anche qui non sono alieni, nel senso, però lo sono,
di fatto lo sono,
di fatto esatto,
e gli imponi la tua
gravità,
esatto,
vaffanculo.
Adeguati.
Questo è The Expanse, molto bello, guardatelo se vi va, lo trovate tranquillamente
online
da scaricare. È veramente figo, fatto bene. Forse il protagonista è un pochino più traballante, chiaramente cheese bianco. Però non è il solito pompato. No, non è il solito pompato.
Almeno.
È un po' smortino.
Ah, ok.
E quindi all'inizio ti sdubbia un po', però alla fine ci sta comunque.
Vabbè.
È per la pace di tutto. Però è bello. È per la razza umana. Lui, sono d'accordo. Bisognerebbe andare
ma
lì.
Fondo.
Verso la razza umana. Quella è l'unica cosa sensata da portare avanti. Comunque, va bene così. Andiamo avanti.
Ipersonnia, che è invece qui si tratta di sonno. Qui si dorme.
Farmacologia sempre.
Ah, ecco, infatti mi sembra non era il sonno,
no,
quello bello.
Sbagliato.
Ci mancherebbe. No, eh?
Sì, no, ho smesso il link sbagliato per rileggermi un po'. Sì, comunque sì, incarceramento e ti addormentano fondamentalmente.
Anche questo è abbastanza ricorrente nella fantascienza, devo dire. Pensiamo anche, l'abbiamo citata varie volte nel corso di questa puntata, l'ibernazione. A un certo punto carcerati, ibernati, ce ne sono a pacchi. Tra l'altro anche qui si ritrova spessissimo navicella con dentro che trasporta i carcerati ibernati, che a un certo punto per qualche motivo si risvegliano. E finisce l'ibernazione e loro poracci si ritrovano in un mondo magari completamente diverso, cambiato, e comunque sono loro la minaccia generalmente per gli altri.
E poi è una bella violenza anche quella di congelarti, cioè ti svegli dopo 100 anni, non c'è più nessuno che conosci, il mondo che non conosci, quello che c'è intorno non sai cos'è, quindi insomma...
Carino.
E praticamente è comodo, perché non ci sono più quelli che hai ucciso, insomma, la vendetta a quel punto non è inutile, perché che non c'è più chi vuole
se
vendetta.
Se non si tramanda di generazione in generazione.
Effettivamente, sì.
Chissà.
Ipersonnia, perché l'ho messo? Perché è italiano.
Ah!
È un film italiano.
Raro.
Appunto, Stefano Accorsi, cioè.
Ah, ma quindi l'avevo visto, sì, mentre cercavo. Cioè, non ho visto il film, ma guardando tra le varie, cercando cose, l'avevo visto, sì, che c'era.
È
questo.
Ambientato proprio in un futuristico sistema carcerario italiano, dove viene inventato appunto l'ipersonno. Le pene vengono scontate dai detenuti in uno stato di sonno artificiale in apposite celle acquatiche. E si indaga fondamentalmente questa cosa qua. Nel mentre la mente del perché non sei congelato,
dormi e basta.
Quindi
la tua vita scorre uguale fisiologicamente, però dormi
e niente,
la bella addormentata.
Esatto, il film è basato sulla psiche, cioè il protagonista indaga sulla psiche della gente addormentata. Che succede?
Ah, capito, perché poi neanche possono dormire tranquilli, c'è lui e guarda.
Che lo studia, sì. Allora, questa cosa dello studiare è imperante.
Ricorrente, sì.
Spiderhead, altro film dove c'è anche sempre famosone, sempre una grande produzione enorme, evitabile, però da citare, che c'è cosa, c'è Chris Hemsworth, no, sì, che è quello di Thor, presente Thor?
Ah sì,
lui c'è.
Ma capito? Pensa,
cioè una roba grossa, è 2022, è uscito l'anno scorso, è una roba molto recente. Qui in questo caso invece è simile a quell'altra, boh, forse Arancia Make, insomma, praticamente ti innestano dietro un cosino dove ti infilano farmaci.
Ok.
E studiano, cioè, al posto della pena te puoi andare lì, vivi in un posto carino, tutto sommato, un open space.
Ma fai da cavia.
Però fai da cavia. E okay, ti fanno fare tutto, cioè ti fanno fare che ti metta questa cosa qui, appena vedi qualsiasi cosa sessualmente, ah, sei attrattissimo. Oppure sei incazzato, ti fanno tutti questi esperimenti, okay, con psicofarmaci. E quindi anche qui, altra tipologia di pena, iper sorvegliata, iper, forse anche questo sottoterra, non mi ricordo. Però insomma, anche questo è un'ulteriore farmacologia, quindi mente e corpo.
Sì, tutto ciò, fra l'altro, cioè, se tutte queste cose a un certo punto vi risuonano come realistiche e abbastanza simili alla realtà, siete nel giusto, come sempre, sì, quando si parla di fantascienza.
Certo, parte da idee reali, purtroppo.
Purtroppo.
Questo
sì.
È. Invece ci scostiamo un po' dal ciclo degli xenomorfi di Octavia Butler, purtroppo ancora non tradotto in italiano, o comunque non più trovabile. Peccato.
Non conosco.
Qui invece la protagonista, se non erro, si sveglia in un carcere asettico, perfetto, non sa perché sia lì, non sa niente. Ogni tanto esce dal muro bianco il cibo.
Ah, così.
È così. E dice, ma che cazzo?
Ma dove sono?
Dopo un po' si svela il carceriere. Il carceriere è un extraterrestre, mm-hmm, di una razza aliena. Mm-hmm. È una razza aliena fondamentalmente che non può riprodursi se non fondendosi con altre razze, creando razze nuove.
Ah, okay. E quindi c'è un altro tipo di cavia, cioè un altro...
Praticamente la Terra è stata distrutta per non mi ricordo più quale motivo, quindi lo xenomorfo è andato lì, li ha preso gli ultimi umani,
esemplari,
e per farli sopravvivere dice, bene, io vi faccio sopravvivere. Vi ho tenuto qua dentro questa prigione nel mentre che ripristinavo la terra per farla renderla vivibile, però in cambio vi dovete ibridare con me. E quindi in realtà sì, la razza umana resisterà, però non sarà più la razza umana.
Okay.
È una specie di ricatto, dice, se no vi rimando lì, cazzi vostri.
Sì, che comunque...
Che volete fare? Vabbè, si rimane, che si deve fare? Cioè, va bene, ibridiamoci. È così. Sì, e poi vabbè, un alieno stranissimo che praticamente può creare protuberanze, e queste protuberanze possono essere qualsiasi cosa.
Ah sì.
Cioè può essere un'arma, ma anche un pene.
Ah sì.
Ma anche un sì.
Beh, però comodo come alieno.
Ah beh, sì, simile agli alieni del ciclo di Ringworld, che consiglio di leggere, purtroppo tradotto malissimo nella Fanucci, però bellino. E nel ciclo di Ringworld i burattinai, anche loro hanno tante zampe, e le zampe possono fare
cose,
qualsiasi cosa praticamente.
Ma pensa.
Bello è il ciclo, anche ne parleremo perché è interessante.
L'ultimo che ho commesso, perché tanto ce lo vogliamo infilare, è strano che non ce l'abbiamo infilato finora, è Andor, l'ultima serie tratta dal ciclo di Star Wars, diciamo. L'ultima, che secondo me, io posso dire ora, non fioccano le telefonate perché non diamo il numero, ma fioccherebbero. A me è la cosa che finora mi è piaciuta di più del ciclo di Star Wars.
Io da fan di Star Wars sono incazzato da decenni, perché tiran fuori roba e poi sì, la guardo, mi sollazza, ma
certo,
no,
anche io la guardo tutta, no, ovviamente.
Oh, finalmente Andor è una roba e dici, oh, questo è scritto bene.
Veramente bello e... L'abbiamo tirato fuori in questo caso perché sì, una buona parte è ambientata dentro un carcere, lì proprio siamo letterale, è Narkina 5, Narkina, non mi ricordo più dove va l'accento, che è fondamentalmente un carcere che apparentemente anche qui è la sorveglianza è abbastanza impercettibile, è abbastanza ridotta al minimo, ma perché i pavimenti di tutto il carcere sono costruiti con un acciaio particolare e i prigionieri sono tutti senza scarpe, vanno in giro scalzi. E se succede qualcosa in caso di rivolte, di problemi, eccetera, il pavimento viene immediatamente elettrificato. E quindi tu fondamentalmente a varie intensità tu puoi o morire o comunque stare malissimo in varie gradazioni. Quindi chiaramente è un modo per renderti comunque innocuo e per non poterti ribellare. Nonostante ciò, senza fare spoiler, però comunque sia, assisteremo a una rivolta epocale, bellissima fra l'altro secondo me, per una volta una rivolta rappresentata secondo me bene, perché anche tutta la parte della comunicazione tra detenuti è secondo me efficace, come viene, ovviamente sta parlando sempre di fantasia, di immaginazione, però è abbastanza realistica e abbastanza anche profonda, insomma complessa.
Allora diamo altre due indicazioni, com'è questo carcere? È un carcere che si sviluppa che
lontano dalla terraferma, giusto?
Lontano dalla terraferma, esatto. Una sorta di isola galleggiante.
Sì.
Posizionata su non mi ricordo quanti piani, 9?
Sì, una specie di torre grossa,
esatto.
Non mi ricordo.
Ogni piano c'ha 2-3 settori, non mi ricordo più. Ogni settore ha 2 turni di lavoratori, perché i prigionieri non sono solo prigionieri, sono lavoratori. E sono lì per scontare la loro pena lavorando, finita la pena, hanno il conteggio dei giorni, liberi, si va via, basta che loro lavorano.
Anche se non, questo conteggio vediamo che spesso...
No, non spoileriamo.
No, però in realtà questo conteggio non torna spesso, cioè è un po' strano. Cioè
certo.
Le cose non sono mai così regolari, quindi anche questo conteggio... Questa cosa è anche molto bellina secondo me, perché nel carcere più moderno e reale che viviamo tutti i giorni è tutto molto regolare, cioè sei sempre a contare i giorni, a contare lo sconto di pena, è quello, e la domandina, è tutto estremamente burocraticizzato. Pure lì, se non fosse che poi i conti non tornano mai come vorresti te.
No, e l'altra cosa interessante secondo me è questa, cioè in questo carcere tu lavori, devi lavorare il più velocemente possibile, quindi vengono premiate, che poi sono falsi premi, la produzione, la buona produzione, e sei messo in contrapposizione agli altri detenuti, cioè questa io ho trovato anche molto interessante, cioè la tua pena è lavorare in competizione con i detenuti degli altri turni e degli altri piani, e in competizione con quelli che fanno parte del tuo gruppo.
Sì.
Cioè sono tanti piccoli posti di lavoro, metti 10 posti di lavoro e c'è una classifica giornaliera, e chi arriva ultimo viene punito.
Sì, e l'obiettivo, il fine è la produzione.
Esatto.
La produttività.
Quindi la solita vecchia storia, appunto, che poi viene anche qua riportata spesso in Italia, cioè, ma scusami, visto che li puniamo, facciamogli fare qualcosa di utile.
Diamo
cioè,
le produttivi.
Però con le catene e le... cioè, non gli insegniamo un mestiere.
Cioè, manco in galera puoi non lavorare. Cioè, anche lì.
Giusto.
Che
quindi Andor, fighissimo, è interessantissima questa visione. Ma soprattutto poi a noi ci piace la rottura, chiaramente, non solo la narrazione del carcere in sé.
Sì, quelli sono momenti esaltanti.
Sono momenti esaltanti, quindi Andor assolutamente da guardare per questo. Almeno le puntate sul carcere sono... Però non solo, perché poi è la storia della nascita, un po' della ribellione.
No, bello, 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 bello. Anche le ambientazioni, bello, bello.
E questa cosa del controllo, appunto, in Guerre Stellari è molto interessante, perché, per esempio... ora con le cose che escono ora ci raccontano il famoso passaggio fra i cloni, i soldati, quindi la polizia, perché poi alla fine è praticamente polizia, cloni,
celere.
A invece la polizia normale di coscritti. Che differenza c'è? È molto interessante, perché prendere, come dicevi tu, gente che poi è quello che succede, cioè prendi i contadini, prendi insomma l'estrazione più bassa possibile, che quindi è poco acculturata, non si fa domande, è più malleabile rispetto a un clone, un soldato di professione che sì, rispetterà sempre i tuoi ordini, non li metterà mai, però...
Anche solo da un punto di vista sindacale vuole essere pagato bene, magari.
Sì, cioè,
quantomeno.
Nella serie Bad Batch che sta uscendo ora c'è questa cosa qua. Nel passaggio fra queste due cose, i cloni che fine fanno? Cioè, esseri umani? Che ne facciamo? Cioè, gli diamo qualche cosa? Invece no, vabbè, l'impero, quindi...
Caccia un culo.
Sì, trita carne e via. Ciao. Però, cioè, non lo so, ora non sono abbastanza... Non so poi dopo cosa ne fanno. Vediamo.
Vedremo.
Uscire le puntate. Però è interessante questa cosa qua. Cioè, appunto, il controllo si fa attraverso, effettivamente, il controllo della mente, sia in carcere che fuori.
Ah sì, e questo direi che ricorre in tutta la fantascienza e che è abbastanza, come dire, forse l'epilogo più, come dire, rappresentativo.
Allora, abbiamo lasciato per forza di cose qualcosa per strada.
E
scrivetecelo a postawombat@nsiberia.net e la prossima puntata, se ce lo scrivete, le citeremo gridando: ah sì, è vero, che scemi!
Certo, e daremo un premio, un gagliardetto a chi ce lo fa notare.
Esatto, potete mettere il vostro nickname e lo diremo in diretta.
Esatto, con una dedica speciale. Bene, quindi direi che siamo alla fine, alla conclusione, e non lo so, lasciamo un pezzo finale per musicale, giusto per
questa è una tradizione che hai portato tu e che mi piace
sì,
molto.
Io la faccio sempre, ho questa nostalgia di Slick Chick. E però con questo, prima di appunto lasciarvi in compagnia di questo brano musicale, vi diamo la buonanotte se ci state ascoltando in diretta, oppure il buongiorno se ci state ascoltando in replica o in qualsiasi altro momento se ci state ascoltando in podcast. Fatto sta che vi salutiamo, vi diamo appuntamento tra 15 giorni, non tra un lunedì ma tra due, sempre ovviamente alle porte di Tannhäuser e sempre chiaramente su Radio Wombat.
Un saluto al buon Tuco e un saluto
da Bloody Mary.
Di Mary, e niente, ci sentiamo non il prossimo lunedì, ma quello dopo. Quindi mi raccomando, stay tuned.
Ciao.
Wombat.
I hear something saying. That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, ooh, ah, ooh. That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down. Working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moaning their lives away. Then you hear somebody say, that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. Can't you hear them saying, I'm going home one of these days. I'm going home, see my woman whom I love so dear. But meanwhile, I've got to work right here. That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, my work is so hard, give me water, I'm thirsty, my work is so hard, oh, oh, my work is so hard, oh.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
No, io sono tuo padre.
Il sempre efficiente lanciafiamme.
Il mio preferito.
Benvenuto sulla Terra.
Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.